Nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente,
niente panico. È per questo che oggi è arrivato di rosso vestito. Buongiorno.
Rosso vestito, sì, non ho messo il tutù come mi chiedi spesso di fare, sì. Nonostante sia andato a vedere Roberto Bolle, sono ancora in estasi perché è stata una cosa magica.
Magica.
Assolutamente magica. Sono qui pronto per parlare di cose che ci portano vicine al panico, ma non così vicini da esserne bruciati.
È vero, ieri c'era Roberto Bolle in France alla LAC, tutti estasiati,
sì, sì,
perché
sì.
Pare che hanno fatto dei duetti anche di danze, sì, moderne.
Bellissime.
A muscoli.
Non sono del mestiere, ma visivamente è stata un'esperienza superiore al semplice ballo. Era una scoperta di come la luce, il corpo, le persone possono creare bellezza semplicemente muovendosi. Mai vista una cosa del genere.
Wow. E la mia amica mi ha detto a muscoli dove tu non pensavi neanche di avere una trazione, cioè
sì,
proprio nel polpaccio. Va bene, Roberto Bolle. Noi oggi non vogliamo fare le bolle,
no,
nessuna forma, anzi vogliamo dire solo cose concrete su un tema abbastanza controverso che sta coinvolgendo l'intero pianeta, Paolo.
Sì, si parla di uso dei dispositivi digitali a scuola, soprattutto degli smartphone, ma anche di tutti gli altri oggetti come gli smartwatch che arrivano e possono diventare fonte di distrazione, di disturbo, a volte anche di cyberbullismo, perché oggi questi strumenti sono sempre connessi, sono sempre attivi e i social network fanno la loro parte per fomentare questo tipo di arrabbiatura, indignazione, litigio continuo, perché così si può monetizzare. Quindi ci sono delle regole nuove, delle direttive, alcuni paesi stanno introducendo delle norme specifiche, alcune draconiane, altre un po' più elastiche, per cercare di contenere i danni prodotti da questi strumenti, che, ripeto, hanno una valenza positiva, sono utili in molte situazioni, ma se non vengono tenuti a bada, molto spesso portano a situazioni spiacevoli.
Ed è per questo che dopo l'Australia, che ha piazzato a dicembre un divieto social ai minori di 16 anni, ed è stata una prima mondiale che ha fatto discutere, altri paesi a livello europeo, per esempio la Spagna, la Grecia, la Danimarca e la Francia, si sono attivate, si stanno organizzando in questo senso. La Svizzera italiana pure è stata attenta, ci sono stati numerosi atti parlamentari, iniziative cantonali, e a partire dal 30 marzo di questo 2026 il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, cioè il DEX del Canton Ticino, ha introdotto una normativa restrittiva sull'uso dei dispositivi mobili personali nelle scuole, e diciamo che durante tutta la permanenza scolastica lo smartphone non ci deve, cioè spento, e non deve essere presente sul banco.
E neanche, assolutamente non deve essere visibile, per esempio.
E neanche visibile. Puoi avere il geolocalizzatore, perché questo,
sì,
è di diritto del genitore che sa che il ragazzo è a scuola,
sì,
ma niente più. E allora, per essere sicuri di capire bene qual è la situazione nella Svizzera italiana, abbiamo ospite tra poco, e parleremo con lei, Claudia De Gasparo, direttrice delle scuole medie di Camignolo, e insieme a te chiacchierare un po' su questo tema controverso. Tema di oggi: classico uso dei dispositivi digitali a scuola, una nuova posizione presa anche dal DEX a partire da marzo, quindi un divieto bello importante. Paolo.
Sì, allora non si tratta genericamente di dispositivi digitali,
no,
in tutto e per tutto,
no,
ma ci sono delle categorie molto precise che è importante conoscere. Per esempio, ovviamente, lo smartphone, quello sì, ma anche gli orologi, se sono smart. E poi un'altra periferica, un altro dispositivo che magari non rientrano in quello che le persone possono immaginare, ma gli auricolari. Anche quelli sono colpiti da questo divieto. Quindi attenzione, se i vostri figli portano a scuola queste cose, potrebbero essere problematici.
Abbiamo al telefono con noi la direttrice delle scuole medie di Camignolo, Claudia De Gasparo. Grazie per la disponibilità, intanto che è già lunedì mattina. Buongiorno.
Buongiorno.
Volevamo subito partire capendo un po' la situazione delle singole sedi. Nella Svizzera italiana, quanto spazio decisionale rispetto alla direttiva DEX avete come direzione scolastica?
Ma direi che queste nuove direttive, per quanto riguarda le scuole medie, non introducono grandi cambiamenti, forse uniformizzano un po' meglio la prassi nelle varie scuole, soprattutto sono state ampliate alle scuole comunali.
Ecco, questa distinzione è molto importante per chi magari non ha genitori, non ha figli a scuola e quindi non conosce bene i dettagli, quindi anche a questo livello. Sì.
Sì, anche a questo livello.
Sì.
Tu, Claudia, sente Paolo? O si sente Paolo?
Sì.
Ah,
sì,
no, perché l'altra volta non avevamo un problema. Certo. Perché lui, essendo un rettiliano, ogni tanto non riesce a comunicare.
Le onde cosmiche.
Allora, come si procede? Come si gestisce i casi di studenti? Arrivano con lo smartphone, hanno dei motivi magari specifici, non so, arrivano con la mamma che ha lasciato a disposizione di lasciarlo geolocalizzato. Pazienza, si spengono tutti questi telefonini.
Ma sì, si spengono tutti, come ripeto, alle scuole medie già si spegnevano in precedenza. Devo dire che sinceramente il fatto di aver un po' inasprito questa regola, quindi che vale su tutto il sedime anche durante tutte le pause, io non ho riscontrato contestazioni né da parte degli studenti e nemmeno da parte delle famiglie, e le infrazioni sono veramente delle eccezioni. Poi rispetto ai margini della singola sede, ovviamente, come in qualsiasi regola, possono esserci delle eccezioni. A me viene in mente, per esempio, nella nostra sede abbiamo due allievi che hanno il diabete, e quindi lo smartphone permette di tenere sotto controllo i parametri, capire se devono fare qualcosa. Ovviamente in questo caso l'uso è consentito, ecco, però si tratta proprio di eccezioni.
E come l'hanno presa le famiglie? La normativa, insomma, i cambiamenti, tutto sommato, sono stati accolti serenamente?
Ma direi che chi tace acconsente, non essendoci state reazioni, direi che sì, che l'hanno presa positivamente, così come gli insegnanti anche, perché quando nella nostra sede, prima delle attuali direttive, avevamo deciso di inasprire le regole, ossia che da quando si arriva la mattina col primo autopostale a quando si parte la sera, parte l'ultima autopostale, non si può usare il cellulare, ne abbiamo discusso in plenum, che è la riunione di tutti gli insegnanti della sede, e c'era unanimità, ecco, su questo aspetto, e vediamo anche riscontri, chiacchierano, giocano, parlano, poi noi abbiamo un sedile ampio dove si può giocare a calcio, basket, ping pong, e quindi diciamo che non ci sono manifestazioni di crisi di astinenza.
Bene,
in quei momenti.
Torniamoci tra un attimo, direttrice. Ospite con noi oggi Claudia De Gasperi, direttrice delle scuole medie di Camignolo, che ci dà un bel assist e dice: beh, il ruolo dei genitori è importante, esistono delle associazioni che si occupano del tema. Partiamo dalla riflessione di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, che proprio mette i 14 anni come un'età spartiacque, e proprio questo 14 ritorna sul nome di questa associazione che si è interessato al tema, avere o no il telefono in età adolescenziale. Direttrice.
Sì, io penso che sia importante dare anche degli strumenti e dei suggerimenti alle famiglie che sono in difficoltà, perché da soli porre dei limiti, ritardare l'acquisto non è sempre facile, anzi ci sono anche litigi importanti in casa, e per questo che io mi sento di sostenere questa associazione, che è nata da un gruppo di genitori del Luganese, si chiama Obiettivo 14+, che fondamentalmente abbraccia quello che tu citavi, Alberto Pellai, e gli studi che dimostrano che è uno strumento che sarebbe meglio evitare prima dei 14 anni. Qui si tratta di fare un'alleanza fra genitori, loro passano anche molto attraverso i comitati genitori delle scuole, dicendo: più siamo a ritardare l'acquisto dello smartphone ai nostri figli, e meno questi diranno, si sentiranno, come dire, un po' esclusi, no? Lo sfortunato che non può averlo. E parallelamente l'altra cosa interessante è che loro propongono anche un patto digitale da fare con i figli al momento dell'acquisto dello smartphone.
Ah, quindi c'è proprio un regolamento nel quale fortunatamente anche i minori sono coinvolti, non è una cosa che viene decisa sopra le loro teste, è un patto. Bella questa cosa.
Sì, trovo interessante perché stimola la discussione, perché noi vediamo che è molto difficile sia ritardare l'acquisto sia porre dei limiti, ed è proprio questa difficoltà che poi noi riscontriamo nelle scuole in termini di riduzione del tempo e delle capacità di concentrazione, piuttosto che la mancanza di sonno, perché giocano fino a ore proibitive di notte, anche quando l'indomani c'è scuola.
No, questo capita, lo vedo anch'io, appunto capita, soprattutto la prima ora vedi l'espressione da ho dormito pochissimo perché stavo giocando a qualcosa e i miei genitori non lo sanno. Capita molto spesso, ma io ho una domanda un po' provocatoria, molto brevemente, ma i docenti rispettano anche loro questa regola?
Beh, sì, sì, sì. Cioè,
ho sentito
che...
un pochino di esitazione. No, ci ridiamo
sì,
su,
ma...
però...
Sì, cioè, poi io penso che comunque un margine rispetto ai docenti un po' diverso debba esserci perché, per esempio, se durante le ore buche bisogna organizzare delle uscite, certo, delle attività sì, particolari, il telefono serve, ecco, però in questo senso, nel senso in aula, ovviamente no, e lo si evita anche quando si è insieme agli allievi, ecco.
Quindi,
c'è l'aula docenti dove chiusi lì si può utilizzare okay, per... altri scopi.
Benissimo, grazie.
Beh, allora volevamo sapere anche il rapporto della direttrice, quindi il tuo rapporto con i social. È vero che ogni tanto si dice no, io non sono dipendente, assolutamente, io mi so mettere una regola, e ogni tanto ci si vede che il tempo è passato e magari dici ma no, mi volevo soffermare solo un secondo giusto per dare un'occhiata, e si viene proprio rapiti.
Sì.
Ti succede?
Sì, 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 beh, ovviamente succede anche a me. Io frequento i social, diciamo, passivamente e visto che siamo in mano, la nostra vita online è in mano ad algoritmi, ovviamente questi algoritmi mi propongono tematiche che mi interessano e per cui sì, devo fare uno sforzo per mettermi ogni tanto dei limiti anch'io.
Siamo umani. Torniamo tra un attimo. Se avete delle domande fatele 079 873 80 73. Tutte le ragazze, non proprio tutte, però tante, si ispirano per esempio ai look che si vedono dai vari social, si rimane proprio stregati, a volte fin troppo, perché la realtà sembra molto distante da certi video. Sentiamo una mamma.
Ma anche durante le pause pranzo, wow, questo è interessante, mi sembra strano perché io comunque lo utilizzavo,
sì,
però almeno esiste quella cosa lì, sì. Si socializza
invece di...
Il problema che ho l'impressione che sia una riflessione molto sbagliata, purtroppo. Comunque, alle 9 sono ancora con te. Dovrei essere arrivata verso le 9:20, 9:30.
Aspetta, perché mi stava dicendo una cosa.
In teoria, appunto, essendo stati obbligati a dover interagire solo tramite telefono, uno dovrebbe aver imparato ad apprezzare di più il fatto della comunicazione verbale, cioè nel senso di essere lì davanti a te e dire come stai, come va la giornata.
E quei piccoli momenti sociali faccia a faccia sono una, per alcuni sono una novità, per alcuni sono un disagio, devo dire. Però è bello che si dia possibilità concrete, tangibili. Questo è il momento in cui puoi guardare negli occhi la persona con la quale magari hai battibeccato e chiarirti.
Esatto, arrivano tanti messaggi. Cusi dice: buongiorno Rosy, io ho due figli, sono riuscito a dare il cellulare al compimento dei 14, è stata dura. In quarta elementare hanno cominciato a chiederlo in quanto avevano compagni che lo avevano. Ad ogni modo, per ogni strumento elettronico in casa ho installato Google Family Link che ci ha salvati da tante discussioni. Il maschietto, che ora ha 16 anni, lo ha ancora installato e più o meno lo rispetta, anche se ogni tanto trova escamotage per fregare il sistema. Comunque a scuola il cellulare lo portavano solo quando lo richiedeva la scuola per attività didattiche. Si facevano attività didattiche col cellulare, direttrice?
Ma poteva capitare, sì, anche se comunque si privilegiavano già in passato gli strumenti digitali, i computer portabili, piuttosto che i tablet, perché ovviamente fare un'attività sullo schermo minuscolo è meno pratico rispetto a uno schermo più grande.
Agostino dice: noi abbiamo un figlio di 11 anni, quando gli dai il tempo di gioco e quando gli dici che è terminato ha una brutta reazione. Questa è una delle parti più difficili per un genitore, magari la scuola riesce a essere un po' più normativa, i ragazzi con il timore di una nota, di una valutazione stanno alla regola, a casa è meno scontato.
Sì, infatti alla fine molto spesso queste regole servono per aiutare il genitore, oltre che il figlio, a staccarsi da questi giochi, da queste attività.
Claudia, dicevi?
Sì, sì, in effetti che questa è la grossa difficoltà, e io capisco che siano implichi insomma dei sacrifici e delle tensioni in casa a ritardarne l'acquisto, ma noi ci rendiamo conto dai racconti che fanno le allieve e gli allievi, che sui social ma anche su YouTube vedono da un lato delle cose, dei video assolutamente indescrivibili in radio e non adatti a un adulto e tantomeno alla loro età, e in più da sole, quindi non accompagnato. E poi l'altro aspetto è anche che a quest'età già ci vuole tutto un percorso per riuscire a capire cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto, cosa è sbagliato, e questi algoritmi che ti ripropongono sempre la stessa cosa, la stessa interpretazione di una situazione, di un evento, fanno diventare ancora più complicato per loro riuscire a distinguere e farsi un'idea un po' più oggettiva della realtà che li circonda.
C'è Fabio che mi scrive: io prima ho detto normativa nuova nella Svizzera italiana, però in realtà è il DEX. Nel grigione italiano la situazione è analoga, che tu sappia, direttrice?
Lo chiedi a me?
Sì.
Ah, no, scusate. Verifichiamo
perché non lo so. No, allora ho detto una cosa, effettivamente il DEX ha messo il limite dal mese di marzo, e quindi per la Svizzera, per il Ticino è così, la Svizzera italiana sì. Effettivamente dobbiamo verificare. Se qualcuno è al corrente fatecelo sapere, non so se Fabio vive da quelle parti lì. Arrivano mille messaggi, aiuto, ci sono tanti temi che riguardano i genitori. Allora, ma qualcuno dice, Fabio dice, domanda, ma lo spegnere tutto vale anche per i docenti? L'abbiamo già un po' sì. Chiesto, un po' una provocazione, però in teoria sì, giusto, direttrice?
Sì, assolutamente.
Torniamo tra un disco. Fate le vostre domande.
Ciao, in Mesolcina è da anni che non si usa il cellulare nelle scuole e funziona bene, neanche a mensa.
Grazie Shay, abbiamo verificato, c'è un articolo del 23 marzo del 2026 dell'agenzia TS che dice che la proposta dell'esecutivo cittadino deve ancora essere discussa e votata dal Parlamento di Coira. Il tutto è partito da un incarico di un consigliere comunale, signor Enger dell'UDC, che aveva chiesto al municipio di valutare l'introduzione di un divieto generale, ma il governo retico al momento restava al contrario all'introduzione di un divieto cantonale dell'uso dei cellulari a scuola. Me lo confermi Paolo?
Sembra di sì. Queste sono le notizie più recenti che siamo riusciti a trovare, ma la cosa interessante è che tutto sommato non è una grossa rivoluzione, perché in parte già era entrato nell'uso. Quindi come è stato spiegato le novità effettive, come sono state spiegate agli studenti e ai docenti? C'è stato una riunione, un momento collettivo in cui si dice da oggi cambiano queste cose, ecco, questi sono i nuovi comandamenti, o è stata una cosa molto più informale?
Direttrice.
Ma no, perché come ho già detto, per noi non è cambiato un granché, quindi sono 15 anni che non si possono usare i cellulari a scuola, quindi noi più che altro quello che abbiamo fatto come discussione a livello di plenum di tutti i docenti è stato l'anno scorso la decisione di inasprire in sede le regole, che poi sono diventate effettive per tutti con le direttive del mese di marzo. Queste nuove direttive le abbiamo trasmesse agli insegnanti, ma visto che per la nostra sede non cambiava nulla, non sono state discusse. Non so cosa dire rispetto alla reazione degli studenti, visto che è da sempre quasi direi che non possono usare i telefonini, e quando ci sono stati dei piccoli inasprimenti ulteriori l'abbiamo spiegato agli allievi, l'abbiamo comunicato alle famiglie e non ci sono state reazioni. Okay. Quindi
in situazioni particolari come per esempio una gita scolastica, come cambiano, come si applicano queste regole? Può capitare lo studente che si allontana e il telefono lo consentirebbe di trovarlo se si è disperso, allora in questi casi cambia qualcosa?
Ma durante le gite in genere sono i docenti che tengono i cellulari, ovviamente noi invitiamo le famiglie a non dare il cellulare, uh-huh, in quanto se c'è un problema noi contattiamo le famiglie hanno sempre un numero di telefono di riferimento di un docente che è in gita. I telefoni li tengono i docenti, li consegnano poi a dipendenza dell'età, della gita, eccetera, quel quarto d'ora, 20 minuti, perché i genitori sentono il bisogno di dover avere un contatto con i figli, lo restituiscono direi che è abbastanza significativo il fatto che non ci siano contestazioni e che approfittano del tempo per relazionarsi tra loro.
E io faccio ancora una domanda velocissima, pratica, ma lo studente che dice ma io voglio fare una foto e quindi non ho il cellulare, cosa faccio? Cosa gli si risponde? Comprati una macchina fotografica? E gli dice che cos'è una macchina fotografica?
Ma dipende, sì, alcuni pochi però portano una macchina fotografica, oppure lo si discute sul momento di dire ok, adesso potete fare delle foto. Sono, sì, diciamo momento per momento c'è un minimo di margine di flessibilità di queste regole, però sono, direi, comunque aspetti molto marginali rispetto alle difficoltà che noi riscontriamo a scuola, più che altro dovute a un uso eccessivo al di fuori della scuola in termini di concentrazione, di agitazione, di difficoltà di dover riapprendere a relazionarsi tra loro.
È una bella sfida.
Molto. Ci torniamo tra un attimo, direttrice De Gasparo. Intanto leggo soltanto il messaggio di Dave che dice: visto che parlate di cellulare a scuola, tema che noi genitori abbiamo parecchio a cuore, abbiamo sollecitato la scuola di nostro figlio, poiché nonostante i divieti sono proprio alcuni insegnanti che lasciano ancora i ragazzi fare le ricerche col cellulare. Adesso vorremmo capire in quale contesto scolastico, ma non stiamo ad additare nessuna sede, dice, con alcuni ragazzi che tornano a casa addirittura perplessi. Speriamo il nostro sollecito abbia ravveduto la scuola interessata. Sicuramente non quella di Camignolo, perché la direttrice De Gasparo mi sembra molto in chiaro con le normative da rispettare. No, torniamo. Arrivano tante riflessioni, più o meno.
Buongiorno, Rosy.
Buongiorno.
Allora, io ho una bambina di 10 anni in quinta elementare ed è l'unica a non avere il telefono.
Ecco,
ieri
come hai fatto?
Ho avuto conferma che il telefono a questi bambini non serve, se non per andare su YouTube o guardare video su altri canali e altre cose. Perché ieri mia figlia era in giro per il paese con un'altra bambina della sua età con il telefono e ho detto a loro: mi raccomando, tenete il telefono che se devo contattarvi.
Sì.
Ho provato a chiamarle circa 24 volte perché dopo un paio d'ore dovevo riportarle a casa.
Niente.
E non mi rispondevano.
Tipico,
ho dovuto sguinzagliare i miei amici ed andare a cercarle. Dunque, oltre alla preoccupazione che ti mette, perché dici non rispondono, sarà successo qualcosa. Ora della fine il telefono non serve per contattarli. Ora della fine è solo un vizio che i genitori vogliono dare ai figli per essere più liberi i genitori stessi, perché mia figlia la porto a cavallo, la porto in piscina, la porto a camminare, la porto a Luna Park, la porto ovunque. E dunque anche con le sue amiche, le dico porta anche le tue amiche, dunque il telefono non serve se un genitore vuole essere presente.
Grazie Diego. Direttrice De Gasparo, cosa rispondiamo a questo papà?
Beh, effettivamente dimostra che non è per reperirli perché stanno sul telefono, ma se i genitori chiamano allora non rispondono. Io penso che un aiuto, ecco, una legge che impedisca proprio il possesso sotto una certa età dello smartphone possa essere veramente un grande aiuto alle famiglie, perché i ragazzi sono in possesso di qualcosa che il loro cervello non è in grado di gestire. Quindi io penso che si possa tranquillamente fare il parallelismo con un'età per il tabacco, per l'alcol, la patente dell'auto, anche perché non alla domanda ma poi come si fa a controllare? Beh, vale per qualsiasi cosa, cioè chi si compra la birretta di nascosto o adulti che superano i 120 km orari in autostrada. Però il messaggio è che stai facendo qualcosa che non dovresti fare, e questo penso che sia veramente molto molto importante. E ecco, e poi mettere dei limiti vediamo che è veramente difficile, quindi se ci fosse una legge il genitore si toglierebbe o potrebbe togliersi un peso della scelta indipendente. individuale, ma diventa una scelta collettiva.
Altro messaggio da una mamma, Rachel, dice: ciao a tutti, sono assolutamente pro divieto cellulare, ma i docenti dovrebbero dare il buon esempio. Diverse volte mia figlia alle scuole medie mi dice che ci sono dei docenti seduti in cattedra che mentre i ragazzi fanno i compiti o sperimenti smanettano col telefonino. Lo trovo completamente sbagliato.
C'è una sanzione per i docenti che fanno queste cose? Cioè è previsto il ritiro nel caso dello studente che usa il telefono quando non è consentito. Il telefono poi viene riconsegnato alla fine della lezione, se ho capito bene le regole. Ma nel caso dei docenti che dovessero, cosa si fa? Lo si prende in disparte e dice: senti, per favore, no? O c'è qualcosa di più energico che si può fare?
Ma direi che non è un bel esempio, perché le regole devono valere per tutto e il docente, se sta facendo lezione, non dovrebbe usare il telefono. Questo mi sembra indubbio.
Quindi, docenti all'ascolto, che non dovresti essere all'ascolto se sei in scuola,
ma magari cominciano alle 10
o riascoltano dopo, non si può mai sapere. Allora, mi raccomando, ci sono i direttori e le direttrici che vi sorvegliano e noi segnaleremo. No, scherza, si scherza.
Possiamo dire, direttrice De Gasparo, che il tema è diventato di grande attualità dopo un problema che è stato mondiale, un lockdown che ha costretto i ragazzi a fare lezioni online e quindi ad avere un utilizzo totalmente funzionale legato proprio a un discorso di educazione, quindi usare le piattaforme digitali, usare un altro modo per comunicare. E da lì loro hanno adeguato la comunicazione anche tra coetanei. Quindi questo è stato un po' un problema dovuto ai cambi della nostra vita sociale, proprio per contingenze anche di salute. E questo però paradossalmente è diventato un boomerang che si è rivoltato contro di noi. Adesso appunto una legge potrebbe salvare, in due parole poi ci torniamo ad approfondire, potrebbe salvare questa situazione?
Ma io penso di sì, perché bisogna capire in futuro, tra virgolette, per farla semplice, se vincerà la presa di coscienza di questa necessità da parte della società, oppure se vinceranno questi colossi molto potenti che evidentemente hanno tutto interesse ad accaparrarsi le menti dei nostri allievi, nonché figli, ecco.
E parliamo di Facebook, TikTok e quant'altro. Torniamo ancora. Grazie, direttrice De Gasparo, per la sua disponibilità.
Buongiorno. Io con mio figlio ho adottato un sistema un po' misto, nel senso che ormai purtroppo la chat di classe c'era già anche alle medie, però non volevo dargli il telefono. Per cui ho adottato un sistema misto, nel senso che lui poteva utilizzare il mio telefono con la chat, con inserita la chat della classe. Per cui lui arrivava a casa la sera, poteva guardare la chat, poteva eventualmente, se durante la giornata oppure quando era in camera ricevevo dei messaggi sulla chat, ecco, condividevamo il telefono in modo che potessi avere un controllo, ma che lui non si sentisse proprio così isolato. Io non so se è una cosa che comunque viene proposta anche come soluzione eventuale per i genitori che hanno questo problema. E comunque questo risolve il problema del fatto che i ragazzi stiano su fino a tardi la notte a giocare, perché il telefono poi l'avevo in mano io.
Grazie Paola, sentiamo Paolo.
Sì.
non
sì. Avevi una riflessione? Ah no, era Paolo, non pensavo
Paolo,
fosse
tu, Paolo tu,
io.
Paolo
no,
tu.
No, è una bella soluzione, funziona molto bene, e ovviamente però si scontra con il fatto che molti figli vogliono il cellulare per non sentirsi tagliati fuori. E credo che ci sia un altro messaggio che spiega, tocca proprio questo argomento.
Di Nando.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma perché non fornire telefoni semplicemente per telefonare? Lasciamo perdere tutti gli smartphone con tutti gli accessori, ma esistono ancora i telefoni per telefonare.
Grande Nando.
Ciao.
Grazie.
Allora, se posso rispondere io, perché avendo esperienza nelle scuole, il problema di proporre a un adolescente un telefono che fa solo telefonate è un'umiliazione. Il telefono non è più uno strumento per telefonare, lo smartphone è un simbolo sociale. Se non hai uno smartphone ma ti viene dato un telefono da nonni, sei trattato male. I tuoi compagni ti guardano e dire: ma sei non un poveraccio, non è una questione di soldi, ma sei emarginato dalla nostra collettività. Quindi non è una soluzione praticabile. Capisco l'esigenza del genitore che dice: sì, così io posso telefonare. Ma come abbiamo visto, se gli dai il telefono tanto non ti rispondono, se non vogliono farsi ritrovare o non vogliono rispondere, non rispondono comunque, quindi non risolve granché.
Che poi è pazzesco, direttrice che abbiamo sempre con noi, Claudia De Gasparo, quando loro ti cercano i figli, se non rispondi subito diventa la tragedia, ma ti ho chiamato perché non mi hai richiamato indietro, invece se chiami loro puoi morire che non ti rispondono, quello è un grande tema ed è sicuramente un tema di discriminazione, perché se uno ha un cellulare sgrancissimo e non hai l'ultimo di generazione ultima, comunque resti un po' sfigato.
La frase tipica è piuttosto vado senza.
Ecco, certo. Succede questo? Lei ha dei riscontri, direttrice?
Ma sì, beh, quello che è stato detto fino ad ora lo capisco, lo vedo, anche se non bisogna nemmeno ingigantire, penso, la problematica rispetto al modello. Trovo che un'idea anche interessante è quella di dire in famiglia avere un dispositivo condiviso. Quindi, appunto, per riprendere quello che diceva Paolo Attivissimo, che lo screenshot telefono che suona, che telefona e basta, è piuttosto niente, avere uno strumento condiviso permette comunque di navigare online, ma con un maggiore controllo da parte dei genitori. E in questo senso penso che noi come scuola, forse una cosa che non è stata detta e va precisata e sottolineata, è che da una parte ci sono le problematiche legate al possesso di uno smartphone, dall'altra parte c'è tutta quella che è l'educazione digitale e che nelle scuole si fa veramente tanto con interventi esterni, tra cui Paolo Attivissimo, che direi che per anni è stato forse anche il solo che girava le scuole per un'educazione digitale. Adesso ci sono altri enti, associazioni che propongono delle attività e poi si approfitta di molteplici occasioni usando gli strumenti tecnologici che abbiamo nelle scuole anche durante singole lezioni, e questo penso che sia un aspetto molto importante che rientra nel nostro ruolo di scuola, piuttosto che gestire il video terrificante che uno ha visto la sera prima o le occhiaie o il litigio su WhatsApp dei piccolini, ecco.
Una cosa a cui tengo molto è che si vede quando un professionista fa quel mestiere per passione. Penso a Paolo Attivissimo, che è qui seduto di fronte a me, ma penso anche a personalità come Claudia De Gasparo, che milita nell'ambito della scuola, direttrice delle scuole di Camignolo, ma con il cuore attento verso tutte le tematiche dei suoi allievi, e si vede perché lei parla sempre con grande autenticità. L'abbiamo vista anche ospite a 60 minuti con Paolo in un dibattito molto interessante che potete rivedere da RSI Play, così come potete riascoltare la nostra app RSI Play con Niente Panico, la puntata di oggi, per riflettere con qualche esempio finale su questo tema dell'uso di dispositivi digitali che vanno limitati a scuola. Addirittura dal 30 di aprile il DEX ha preso posizione per dare un divieto di utilizzo durante le ore scolastiche. Ecco, se dovessimo dare una sola regola d'oro ai suoi ragazzi sull'uso del cellulare, ecco, per te direttrice, per te Claudia, ecco, quale potrebbe essere e perché i genitori a scuola, a casa invece non riescono ad avere lo stesso impatto che a scuola? Si dice di no, ma
allora una regola non è facile, però io direi prudenza, ecco, forse il termine prudenza nel credere a quello che vedo, prudenza nelle relazioni con gli altri, prudenza nel postare la mia vita personale, prudenza nel essere coscienti che il tempo trascorre, bisogna mettersi dei limiti. Questo penso che possa essere un termine, ecco, se devo dare un consiglio. Perché i genitori fanno più fatica a casa? Perché a scuola c'è una legge che proibisce, a casa no, a casa ci sono le regole dei genitori, e sappiamo che in più in adolescenza, in preadolescenza, c'è la tendenza legata alla propria crescita di contestare dei limiti imposti tra le quattro mura domestiche.
Già. Quindi maggior aiuto, collaborazione tra scuola e famiglia potrebbe essere una soluzione. Perché cosa fa? Allora guarda che chiamo la direttrice e glielo dico. Cosa fai?
Manda la direttrice a casa, viene qua a casa, ti fa la sgridata.
No. Esatto.
La collaborazione tra scuola e famiglia è sempre fondamentale su qualsiasi aspetto per fare fronte comune nella crescita in un'età particolare e difficile. Su questo terreno in particolare, noi è da 10-15 anni che cerchiamo di fare alleanza con le famiglie ed è il terreno dove è più difficile, ma proprio perché i genitori fanno fatica ed è in questo senso che io ribadisco l'importanza di associazioni come questo obiettivo 14+, che invito, se ci sono dei genitori all'ascolto, obiettivo 14 in cifra .ch, dove trovano anche tanti materiali che li possono aiutare nel loro quotidiano e mettersi insieme con genitori di amici dei figli eccetera e cercare di fare il più possibile fronte comune in attesa chissà di una legge che però dovrà essere a livello nazionale.
Direttrice, credi che il comportamento degli adulti tra insegnanti e genitori sia determinante nell'educazione digitale dei nostri ragazzi? Siamo un esempio?
Dobbiamo esserlo, dobbiamo, è per questo che a scuola, oltre al fatto di rispettare le stesse regole che valgono per i ragazzi, e soprattutto il tipo di educazione, di sensibilizzazione al digitale che noi facciamo e che rientra nel nostro ruolo. A casa, ecco, magari evitare, noi sappiamo che ci sono delle famiglie dove i genitori stessi passano ore, lo dicono le statistiche, che le ore trascorse sui cellulari in Svizzera sono più alte tra gli adulti che tra i ragazzi, quindi ecco lì sì ci servirebbe un po' più di coerenza.
Ecco, coerenza e prudenza, queste sono le parole che ci lascia Claudia Di Gaspero, direttrice scuole medie di Camignolo. Grazie di cuore, grazie per la disponibilità e buon lavoro a voi. Grazie per prendervi cura dei nostri ragazzi.
E grazie a voi, perché questa trasmissione sicuramente contribuisce al dibattito.
Grazie di cuore. Buon lavoro, buona giornata. Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì prossimo.
Molto piacere. Ciao.